Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops.
Bentornate e bentornati a Wok Wops, la vostra rubrica preferita di approfondire gli Stati Uniti con un punto di vista particolare sulla California. Io sono Belka.
Io sono Strelka.
Ed oggi parliamo di i sindacati e l'unione degli inquilini e delle lotte che hanno fatto in particolare nella città di Pasadena, che è una città nella periferia di Los Angeles, negli ultimi anni. E anche oggi, come qualche settimana fa, abbiamo un ospite con noi, abbiamo un compagno di nome Charles, che fa parte della Pasadena Tenants Union, il sindacato di inquilini della città di Pasadena, ed è anche un membro di un gruppo chiamato Socialists of Caltech, ovvero i socialisti del Caltech, di cui parleremo un poco tutto assieme.
Draft dodgers, gun packers, anarchists, these vulgar sounding names, blue dust in the eyes of the jurors, a crowd in the courtroom the same. We do not believe, sir, the torture, beatings and killings and pains will lift man's eyes to a highest view and break his bilboes and chains.
E come nell'ultima intervista abbiamo deciso di provare a doppiarla e di modo da poterla presentare in italiano, per cui oggi non sentirete la voce di Charles ai nostri microfoni, anche se l'intervista l'abbiamo fatta con lui, ma ci sarà la nostra Strelka che si occuperà di tradurci quello che Charles ci ha raccontato.
We believe that you must struggle for freedom before your freedom you'll gain. Freedom from fear, sir, and greed, sir, and your freedom to think higher things.
Allora, per iniziare io ti chiederei se ci puoi raccontare brevemente che cos'è l'Unione Inquilini di Pasadena, di cosa si occupa, quando è nata e un po' qual è stato il tuo rapporto con questa organizzazione, che cosa fai e da quanto tempo ne fai parte.
Yeah, absolutely. So, as something of a disclaimer, I have only been...
Innanzitutto, come disclaimer, io ho iniziato a fare parte del sindacato degli inquilini di Pasadena solo dal 2018 in avanti. E penso che sia stato fondato nel 2016. Per cui non posso parlare in maniera estesa di quelle che sono state le loro esperienze in questi due anni in cui io non ho partecipato. La maggior parte delle attività che erano state portate avanti in questi due anni erano soprattutto incentrate attorno al tentativo di far passare una misura per il controllo degli affitti a Pasadena. E diciamo, la contraddizione che era chiara fin dal principio a quelli che poi sono stati i membri fondatori dell'Unione Inquilini di Pasadena è il fatto che la popolazione di Pasadena ha una grande percentuale, composta da una grande percentuale di inquilini, di gente che vive in affitto, che compone il 56 o 58% dell'intera popolazione. E nonostante ciò, però, chi vive in affitto non viene rappresentato all'interno della giunta cittadina, quindi all'interno della giunta cittadina ci sono quasi solamente proprietari di case. Sicuramente tutti quelli che si trovano all'interno di questa giunta sono proprietari della propria casa, o comunque molti di loro hanno delle connessioni abbastanza strette con gente che di lavoro si occupa dello sviluppo e costruzione edili. E certamente questi personaggi non hanno nessun interesse ad andare contro i propri interessi di classe, a meno che non sono soggetti a una pressione tale che li obblighi a prendere questa decisione. Quindi all'epoca si era capito, si era deciso che l'unico modo che si sarebbe trovato per obbligarli a porre un controllo all'enorme esplosione di prezzi che si era avuta sul mercato degli affitti di Pasadena, era attraverso una proposta di legge. E in realtà la soglia di supporto che uno deve superare per poter presentare queste proposte di legge è abbastanza alta. Alla fine noi siamo riusciti ad ottenere più di 10.000 firme, che erano comunque qualche migliaia di firme in più del numero di voti che il sindaco di Pasadena aveva ottenuto nell'ultima tornata elettorale. Comunque, purtroppo questo numero di firme non è stato abbastanza per far passare questa proposta. E da quel momento noi abbiamo deciso quindi di allargare il tipo di attività dell'Unione degli Inquilini di Pasadena per coprire un po' più di azione diretta, di tentativi appunto di mettere in campo organizzativamente azione diretta. E questo l'abbiamo ottenuto creando un comitato all'interno dell'Unione Inquilini che si occupasse di gestire direttamente quelle che erano le lamentele di chi veniva da noi, degli inquilini che venivano da noi, oppure di cercare di coinvolgere direttamente all'interno del sindacato le persone, gli affittuari che stavano vivendo una crisi. Oppure ci siamo occupati di, diciamo, occuparci di lottare direttamente a fianco di questi affittuari in supporto del loro diritto all'abitare. E di supportarli in tutti i diversi step del processo che vanno da minacce generalizzate da parte dei loro proprietari di casa, che comunque puntano nella direzione dello sfratto, fino a come alla gestione diretta delle notifiche di sfratto. E fino a poi a gestire tutti gli step veri e propri di questo processo di sfratto. E laddove possiamo, noi cerchiamo di incoraggiare le persone ad organizzarsi con tutto il palazzo in cui vivono, o cerchiamo di incoraggiarli a costruire delle relazioni con il resto del loro quartiere. E cerchiamo di organizzare questi quartieri contro i loro proprietari degli immobili, e nel fare ciò siamo stati largamente influenzati dal lavoro dell'Unione Inquilini di Los Angeles, che appunto è per noi dietro casa e che è forse la più grande delle unioni inquilini di tutti gli Stati Uniti. L'Associazione Inquilini di Los Angeles è particolarmente ben inserita all'interno del tessuto sociale dei diversi quartieri della città, e nel corso degli ultimi anni ha iniziato una serie di campagne di sciopero dell'affitto che sono state le più grandi della storia cittadina.
E tu, oltre a far parte del il sindacato degli inquilini di Pasadena, fai anche parte appunto di questo gruppo che si chiama i Socialisti del Caltech. Ci puoi raccontare qualcosa di che cosa sono i Socialisti del Caltech e di cosa, che relazione c'è tra questi due gruppi in particolare, no? Perché avete deciso di partecipare alle attività del sindacato degli inquilini di Pasadena.
Yeah, absolutely. So for a little bit of background on that, Socialists of Caltech is, as the name suggests,
Sì, allora
a
un pochino
socialist.
di background su questa domanda. Il gruppo dei socialisti del Caltech è, come suggerisce il nome, un gruppo socialista composto per la maggior parte da studenti che si basa sull'Istituto California Institute of Technology. E alcuni dei nostri membri non sono solo studenti, sono anche postdoc e membri dello staff universitario. E, il gruppo è stato fondato nel 2017. Fin dall'inizio noi avevamo molto chiaro in mente che noi non volevamo rimanere soltanto all'interno della bolla della vita universitaria del Caltech. E non volevamo occuparci soltanto delle lotte universitarie e volevamo anche essere coinvolti, farci coinvolgere nelle lotte che si stavano svolgendo all'interno dell'area cittadina di Pasadena. E dal punto di vista del perché abbiamo scelto in particolare la lotta per il diritto all'abitare, diciamo che il nostro gruppo si occupa di svariate lotte, però dal punto di vista teorico la questione del diritto all'abitare, è particolarmente importante. E di fatto Pasadena è costituita da una maggioranza di affittuari e la questione della precarietà nell'accesso alle abitazioni è un problema grosso qui, a prescindere poi da quelle che sono le condizioni per cui uno si trova a non essere proprietario della propria casa. Noi abbiamo una definizione di affittuari che è abbastanza larga e include chi affitta, chi è senza tetto e chi è al momento incarcerato, oppure anche chi si trova a vivere all'interno degli studentati. E questa condizione di non avere il controllo diretto su il posto dove abiti è, secondo noi, l'unica condizione forse che riesce a unificare diversi aspetti della classe operaia che altrimenti sarebbero frammentati a seconda del loro posto di lavoro. E noi siamo studenti di dottorato al Caltech, quindi le nostre condizioni di lavoro, se uno dovesse considerare solamente le nostre condizioni di lavoro, saremmo in una categoria molto diversa da il resto della classe operaia. Ma se invece si considerano quelle che sono le nostre condizioni di vita, quelle che sono le nostre necessità quotidiane e anche quello che è il nostro accesso a delle abitazioni, al mercato delle case, degli affitti, allora sì, in quel caso noi abbiamo le stesse necessità e le stesse condizioni di vita della maggioranza dei nostri vicini. E quindi diciamo, questa è stata un po' la motivazione che ci ha spinti a inserirci anche noi all'interno della lotta per il diritto all'abitare.
Senti, io quello che racconti lo trovo molto interessante perché è vero, come dici tu, che c'è da un certo punto di vista diciamo, motivo materiale per cui gli studenti di dottorato e l'ambiente universitario abbiano interesse alla lotta per la casa, però d'altra parte a volte ho sempre questa impressione che comunque chi lavora all'università è un po' di passaggio nella città, cioè magari si ferma per un periodo di tempo più o meno lungo, che dipende da quanto è lungo il suo corso di studi, il suo contratto di lavoro, però comunque c'è molta precarietà di vita, nel senso che spesso sono persone che non sono nate in quella città e che non si fermeranno a vivere in questa città, no? Per cui mi chiedo come questa componente della vita universitaria è andata a impattare nel modo in cui voi avete poi interagito con magari invece altri inquilini che sono, diciamo, nativi della città in cui vi trovate.
No, I mean, this is something that definitely we
Sì,
have
questa
put a lot
chiaramente è
of
una
thought
cosa a cui
into
noi avevamo pensato,
that.
perché diciamo che le persone che noi vorremmo andassero poi a formare il nucleo duro dell'Unione Inquilini di Pasadena sono persone che hanno abitato qui in città per molto tempo, che magari affittano la stessa casa per molti anni. Chiaramente c'è una difficoltà, dovuta al fatto che la maggior parte di noi che si sono inseriti all'interno di questa lotta cittadina come membri del gruppo dei socialisti del Caltech non si trova nella stessa posizione, di invece. Coloro che sono il nucleo duro di questa associazione inquilini. E noi diciamo siamo degli abitanti temporanei di questa zona, noi siamo solo di passaggio, rimaniamo 5, 6, 7 anni, però poi alcuni di noi rimarranno, ma altri se ne andranno e questa ovviamente è uno dei problemi generali maggiori di ogni tipo di organizzazione studentesca, come gli studenti di tutto il mondo sanno. E chiaramente questo ricircolo rende difficile il creare una base militante di lungo termine, quindi noi negli ultimi anni in particolare siamo stati particolarmente intenzionati invece a occuparci di creare una base che sarebbe rimasta una volta che noi fossimo andati via.
Direi che è già arrivato il momento di mettere una prima canzone, io farei una prima pausa, per cui adesso ci prendiamo un momento e ci ascoltiamo Little Old Lady from Pasadena, la vecchia signora da Pasadena, una canzone molto surf degli anni 60 di Jeanne Dean.
It's the little old lady from Pasadena. The little old lady from Pasadena
go, granny, go, granny, go, granny, go.
Has a pretty little flower bed of white gardenias. But parked in a rickety old garage is a brand new shiny red super stock car. And everybody's saying that there's nobody meaner than the little old lady from Pasadena. She's the terror of Colorado Boulevard.
It's the little old lady from Pasadena.
If you see her on the street, don't try to choose her. You might drive a goer, but you'll never lose her.
Con questa canzone un po' allegra introduciamo un tema che in realtà è abbastanza serio, perché il testo di questa canzone, no, parla di questa vecchia signora di Pasadena che non viene detto, ma chiaramente è una signora bianca, perché Pasadena ha questa diciamo, nell'immaginario è anche questo posto dove la gente va in pensione, principalmente quelli coi soldi, e quindi in questo paese chi ha i soldi di solito vuol dire quelli bianchi, ma è una città che ha una composizione demografica molto più complicata, no? Come tu ricordavi, in realtà la maggior parte delle persone a Pasadena non sono proprietari di casa, e ci sono le comunità nere, ci sono le comunità latine, e in particolare anche Pasadena nell'ultimo anno è stata coinvolta da questa enorme ondata di proteste, sommosse che sono nate a seguito della morte di George Floyd. E a me una cosa che ha molto interessato vedere è stato come ci sia stata una presenza in piazza quasi immediata e estremamente naturale, in un certo senso, da parte dei sindacati degli inquilini, che non hanno avuto dubbi su che tipo di partecipazione avere, ma che hanno sin dall'inizio, sin da subito, pienamente supportato questo movimento, che è una cosa molto bella e che è giusto che sia così, però nel senso non è scontata, no? Quindi io un po' mi immaginavo che magari ci sono stati dei dibattiti, magari ci sono state delle questioni, no? Ci puoi raccontare un po' qual è il rapporto tra il movimento degli inquilini a Pasadena e Los Angeles e il movimento di Black Lives Matter e il movimento, diciamo dell'area più ampia per l'uguaglianza sociale e per i diritti dei neri?
I mean, I think something that we have always tried to
Sì, questa è una questione che noi abbiamo sempre cercato, diciamo, di tenere al centro delle nostre riflessioni, ma che a partire dalle rivolte della scorsa primavera è diventata particolarmente centrale, è la questione che il diritto all'abitare è in ultima istanza una questione di uguaglianza sociale e di antirazzismo. E queste dinamiche di distribuzione dello spazio chiaramente rispondono a delle logiche di un certo tipo, no? di questa segregazione abitativa che noi vediamo intorno a noi a Pasadena, per cui ci sono una serie di zone nella parte nord orientale della città, nella zona che si trova direttamente a nord dell'autostrada 210, che sono delle zone a maggioranza nera, maggioranza latina, che chiaramente sono delle zone molto più operaie del resto della città. Queste zone, il motivo per cui queste comunità si trovano a vivere qui, sono il frutto di decisioni decennali, di politiche di estrazione dal resto della città di queste comunità e di politiche di segregazione in queste zone cittadine. E chiaramente c'è anche una corrispondenza diretta su quali sono poi le zone della città dove la presenza della polizia è molto più evidente. E quest'estate, sempre in questa stessa zona del nord-est di Pasadena, pochi isolati da dove abito al momento, c'è stato un caso di un omicidio da parte della polizia di un ragazzo nero, Anthony McLean, e queste coincidenze spaziali, geografiche, in realtà sono il frutto di una serie di decisioni produttive delle dinamiche razziali e di sfruttamento del governo degli Stati Uniti, che in ultima analisi è fondato sul potere di un'istituzione coloniale che si è impadronita con la violenza della terra di questo paese. E questa dinamica di violenza di questo Stato fondato su queste premesse è stato messo al centro del dibattito in seguito alle proteste che hanno seguito l'omicidio di George Floyd, e in particolare questo dibattito ha aperto delle conversazioni interessanti nell'area di Los Angeles tra le associazioni degli inquilini. A Los Angeles le aree più militanti del movimento degli inquilini già nei mesi precedenti all'omicidio di George Floyd, quindi quando ancora si era veramente all'inizio della pandemia, erano già entrate in conflitti ad alta visibilità con la polizia su una serie di questioni relative al diritto all'abitare che andavano dalla difesa degli inquilini durante gli sfratti fino a il confronto diretto con la polizia che quando la polizia veniva mandata a smantellare gli accampamenti dei senzatetto. Per cui quando poi gli eventi si sono evoluti nella maniera che conoscete, la maggior parte di quest'ala militante che si era radicalizzata attraverso il movimento di Black Lives Matter ha poi trovato, si è poi trovata ad avere le lotte per il diritto all'abitare come una via quasi naturale per lo sviluppo della loro azione politica e per l'incanalamento delle loro lotte. Una delle, forse dei casi più visibili di questa tendenza, noi l'avevamo già vista a novembre, poco prima del giorno del ringraziamento, all'interno del quartiere di Los Angeles di El Sereno. Nel quartiere di El Sereno si trovano circa un centinaio di case sfitte, completamente vuote, che sono di proprietà del Dipartimento dei Trasporti dello Stato della California. Che è una situazione abbastanza particolare, perché è particolare che questo sia il proprietario di queste case, ma il Dipartimento dei Trasporti aveva acquistato queste case con l'idea di abbatterle per poter fare un allargamento dell'autostrada, che poi però non si è più fatto ed è stato cancellato. E per cui adesso il Dipartimento dei Trasporti si trova in questa situazione abbastanza strana di essere di fatto un proprietario di casa e però anche di aver preso la decisione di lasciare un centinaio e passa di case completamente sfitte, in un periodo in cui, per via della pandemia, vediamo che sempre più persone si trovano in mezzo ad una strada. Ci sono stati due tentativi nel corso dell'anno per occupare alcune di queste case per poterci mettere al loro interno delle famiglie che si trovano a vivere in macchina o per strada o comunque in altre situazioni molto precarie. E si era appunto cercato di, insomma, utilizzare queste case poi per il motivo per cui dovrebbero essere state costruite. Comunque, il secondo tentativo di occupazione era stato a novembre, e a novembre si sono presentate molte più persone di quelle che c'erano state la prima volta che si era tentato di occupare queste case, che era stato appunto prima dell'omicidio di George Floyd. E molte di queste persone che si sono presentate a novembre avevano alle spalle mesi di esperienza nel conflitto diretto con la polizia. E in un certo senso il confronto che abbiamo avuto a novembre è stato molto più grande, molto più anche visibile mediaticamente di quello che invece era successo la prima volta.
Senti, tu hai parlato appunto di inizialmente una raccolta firme per passare una legge di un referendum, legge iniziativa popolare per il controllo degli affitti. Poi hai parlato di una specie di sportello, no? In cui si dà supporto e solidarietà alle persone che stanno avendo problemi con i propri padroni di casa. Poi hai parlato di una rete di sostegno a chi sta effettivamente vivendo uno sfratto. E poi adesso mi stai raccontando anche iniziative di occupazione di case, no? O quantomeno di reclamazione di case sfitte di proprietà pubblica durante una pandemia. A me una delle cose che più affascina del movimento dei sindacati, dell'Unione degli Inquilini di Pasadena, nell'area di Los Angeles, questa enorme diversità di tattiche e questo grande, diciamo, ampio spettro di intervento che va da qualcosa di, diciamo, puramente legislativo a qualcosa di, cioè, estremamente di azione diretta e di confronto molto concreto. Ed è un'altra cosa che mi ha sempre molto affascinato, e come appunto organizzazioni di questo tipo riescano a mantenere entrambi i lati, no? Che non, spesso a volte purtroppo questi due aspetti finiscono un po' in conflitto uno contro di loro, invece questa cosa mi sembra che qui non succeda. Ci puoi raccontare un po' meglio di come viene visto questo appunto molteplicità di aspetti di intervento da parte dei sindacati degli inquilini?
Yeah, I think that
sì, questa nostra diversità di tattiche, diciamo, è dovuta al fatto che noi riconosciamo che il sistema legale è disegnato in modo tale da ovviamente favorire sia i proprietari di casa che in generale i proprietari di immobili e le imprese edilizie. Perché loro sono una frazione molto molto peculiare, particolare della classe capitalista. E si trovano in questa posizione particolare perché la legge di fatto gli garantisce un ritorno a ogni investimento in una maniera che non è scontata per comunque chi altri tipi di imprenditori. Per cui noi diciamo che riconosciamo molto bene quelle che sono le limitazioni di operare soltanto all'interno di una cornice legale. E questo, diciamo, non è solo perché la legge in sé stessa è chiaramente a favore di questa entità, però anche perché in casi in cui i proprietari di casa non rispettano la legge, per cui noi durante la pandemia siamo stati testimoni molte volte di situazioni in cui i proprietari di casa, per esempio, facevano cambiare i lucchetti alle serrature delle case dei loro inquilini, nonostante non potessero farlo. E in questi casi in cui i proprietari di casa hanno illegalmente chiuso fuori dalle case i loro inquilini, e nei casi in cui si presenta la polizia viene chiamata dai proprietari di casa contro gli inquilini con l'accusa di occupazione abusiva, e anche nei casi in cui la legge è dalla parte degli inquilini, di fatto questi diritti non vengono rispettati, a meno che non ci sia una grande mobilitazione di grandi numeri di persone e di altri inquilini che siano disposti a mobilitarsi per supportare la gente che viene chiusa fuori di casa, anche per dargli una mano a produrre i documenti che testimoniano il fatto che la loro situazione all'interno della casa è perfettamente legale. E sappiamo perché appunto la polizia comunque di default viene chiamata a proteggere gli interessi dei proprietari e non quelli degli inquilini, nonostante questi siano nel giusto. E quindi anche in quei casi in cui ci sono appunto quelle poche leggi che difendono i diritti degli inquilini, la polizia non si erge certo a difesa di queste persone. Quindi la nostra diversità di tattiche nasce dal riconoscimento del fatto che la legge è contro di noi, fondamentalmente. E non soltanto la legge contraria di noi, ma è disegnata per proteggere i proprietari, e che di fatto l'essere in grado di applicare questa legge è soltanto contingenziale al fatto che ci sia una mobilitazione dal basso, che ci sia un esercizio del potere collettivo.
Mi sa che è arrivato un altro momento di fare una pausa musicale, altrimenti stiamo parlando in continuazione e non prendiamo mai un respiro. E noi ci lamentiamo sempre che questo paese a volte è un pochino troppo, diciamo, formalista. Gli americani gli piacciono le cose didascaliche, se non c'è l'ovvio non sono convinti, per cui per non lasciare nessun dubbio su qual è la nostra posizione riguardo al diritto all'abitare, mettiamo una canzone che si intitola Housing is a Human Right, quindi la casa è un diritto umano, di un DJ belga di Los Angeles, un po' complicata la sua storia personale, che si chiama Yus. Questa è Housing is a Human Right.
Housing is a human right. I'm taking time to shine a light on it. A cozy place to sleep at night. I need one and I'm down to fight for it. A brother sleeps outside again. The concrete is his only friend in the night. A policeman comes to wake him up. It's time to move his things again and not again. Can I ask you, my friend, will homelessness ever end? Again, a struggle I would like to end with this song. Do corporations own it all, or is it up to us to make the call? And tell me now if I'm wrong. When your neighbor moves out, 'cause they cannot figure out what to do anymore. Do you have to be rich for the right to exist and for someone to care about you?
Un'altra cosa di cui vorrei che ci parlassi un po' è questa rete che si è formata recentemente, che si chiama, la sigla è AUTUN, che sta per Autonomous Tenants Union Network, quindi la rete delle unioni inquilini autonome, che è una rete che raccoglie una serie di sindacati, di inquilini di un certo stampo, di cui adesso magari ci racconterai meglio quali sono le basi di questa rete, che copre buona parte degli Stati Uniti e il Canada, quindi un grosso pezzo del Nord America. E a me sembrava un'esperienza estremamente interessante, ancora molto giovane, per cui magari non, in Italia probabilmente non ne avremmo ancora sentito parlare, e vorrei che ci raccontassi un pochino appunto come è nata, che obiettivi ha, come è strutturata. Facci un po' il profilo di questa organizzazione.
In some form or another, at least as an informal grouping, the autonomous tenants.
In forme diverse, questa rete autonoma nazionale degli inquilini è esistita per diversi anni. Però diciamo per tutti i mesi che poi hanno portato allo scoppio vero e proprio della pandemia, quando è arrivata nella maniera più virulenta, almeno negli Stati Uniti, c'eravamo visti soltanto via Zoom, avevamo una serie di incontri, di assemblee in cui partecipavano dei delegati da ognuna delle unioni inquilini che si erano segnate come membri di questa confederazione, senza che però ci fosse proprio una definizione vera e propria di cosa significasse essere membri di questo gruppo. E fino a quel momento non c'era veramente un'organizzazione vera e propria, era più che altro vissuta come una specie di forum dove appunto diversi membri delle diverse unioni inquilini discutevano delle strategie che utilizzavano nella loro gestione dei conflitti locali. Per cui si discuteva di tattiche, di consigli, di cose che comunque avevamo imparato ognuno di noi all'interno dei propri gruppi su diverse questioni che andavano appunto dalla gestione di politiche interne, per cui per esempio capire come riuscire a fare aggregazione di nuovi membri, come mantenere alto l'interesse e l'attivismo di questi nuovi membri, fino poi alla gestione invece di questioni più esterne che andavano per esempio da come organizzare scioperi degli affitti oppure come interagire con i proprietari di casa, fino a come navigare il sistema legale, come trovare o dove trovare assistenza legale come interagire con le organizzazioni non profit e con tutto quell'ecosistema di organizzazioni che si occupano per il diritto all'abitare o di assistenza sociale che si trovano all'interno delle nostre città. E poi anche cercare appunto di coordinarsi, di capire come navigare l'ambiente legale intorno a noi e le situazioni di posti comunque abbastanza diversi tra di loro, no? Che andavano per esempio dalla situazione di Los Angeles alla situazione del mercato degli affitti nella Bay Area, la situazione dei quartieri di New York, fino poi invece arrivare ad aree più rurali come per esempio appunto cittadine, zone più rurali degli stati del Midwest, dove invece il tipo di scena sia dell'attivismo ma anche del sistema legale e delle protezioni messe in campo per gli inquilini sono completamente diverse da quella a cui noi siamo abituati qui. Per cui tutta questa rete di connessioni informali era attiva appunto in maniera più così auto-organizzata e informale fino al 2020, fino a quando poi una serie di attivisti che uscivano dal giro di soprattutto Los Angeles e Filadelfia si sono invece mobilizzati per trasformare questa serie di reti di connessioni informali in una organizzazione più strutturata. E, lo scorso ottobre abbiamo avuto una conferenza fondativa della Confederazione della Rete degli Inquilini. Originariamente dovevamo incontrarci di persona, però poi si è deciso di farlo online. Ci siamo dati uno statuto e uno dei punti fondamentali è la nostra decisione di applicare una visione del diritto all'abitare fondamentalmente anticapitalista. Per cui per noi l'organizzazione del sistema immobiliare e la crisi del mercato immobiliare non è una crisi di per sé, ma è semplicemente il sistema capitalista che funziona nella maniera in cui ha sempre dovuto funzionare e quindi il sistema sta funzionando come previsto in modo tale da arricchire chi doveva arricchirsi. Questo sistema è chiaramente basato su la creazione di una finta scarsità di case che la classe operaia si può permettere. E noi siamo dell'idea che questa sia una decisione pianificata e che questa crisi sia risolvibile soltanto con l'abbattimento del capitalismo e lo scardinamento della mentalità capitalista, per cui la casa non viene più vissuta come un diritto, ma come un lusso che uno deve essere in grado di potersi permettere. Per cui, oltre a questa lente chiaramente anticapitalista, il motivo per cui noi ci definiamo la rete degli inquilini autonomi, il motivo per cui appunto nello specifico ci definiamo autonomi è perché noi vogliamo essere assolutamente indipendenti da ogni tipo di finanziamento statale e da ogni tipo di finanziamento che derivi da privati, incluse le organizzazioni no profit che, siamo consapevoli, occupano una posizione molto particolare all'interno del panorama politico, e per cui noi ci finanziamo solamente con sottoscrizioni da parte dei nostri membri. E quindi ci siamo appunto trovati a formalizzare la lista delle organizzazioni che sono membri di questa confederazione. E al momento la nostra confederazione riunisce più o meno 30, una trentina di associazioni inquilini di diverse dimensioni. E abbiamo iniziato a organizzare invece degli incontri, delle assemblee più frequenti, più anche più organizzate, in cui per esempio abbiamo organizzato una serie di workshop dove venivano spiegati non solo ai delegati delle diverse unioni inquilini, ma anche a tutti i membri di queste diverse unioni di inquilini di diversi posti degli Stati Uniti. Appunto, questi incontri erano aperti a tutti e venivano spiegate tattiche, strategie da seguire e lezioni imparate da queste lotte sul campo. E quindi siamo passati da avere una dozzina più o meno di partecipanti a un centinaio nelle ultime assemblee. E poi c'era anche un altro aspetto che, diciamo, è diventato più chiaro solamente quando le reali dimensioni nazionali e internazionali della crisi e della pandemia sono diventate evidenti. Quindi l'intera portata della crisi, quando è diventata chiara, si è capito che alcuni di questi attori, che poi sono i più grandi proprietari di immobili a livello nazionale ma anche al di fuori dei confini degli Stati Uniti, sono fondi di investimento e agenzie quotate in borsa Wall Street. Per esempio, uno di questi fondi di investimento è Blackstone, e questi fondi di investimento possiedono centinaia di migliaia di proprietà in giro per il mondo che erano state comprate nel 2008 durante la crisi immobiliare a prezzi stracciati all'epoca. E appunto, quindi era diventato particolarmente evidente a noi con l'arrivo della crisi che organizzarsi in maniera tale da portare qualsiasi tipo di danno economico a appunto proprietari di immobili che di tali dimensioni era uno sforzo che sicuramente richiedeva il coordinamento di una serie di unioni inquilini, perché è uno sforzo che è assolutamente al di là delle capacità organizzative della singola unione inquilini nella singola città. E quindi per riuscire a finalizzare questo tipo di organizzazione bisogna creare delle connessioni a livello nazionale, e noi abbiamo visto, ci sono stati dei tentativi di finalizzare questo tipo di connessioni all'interno di questa confederazione delle reti autonome degli inquilini.
Per il nostro ultimo stacco musicale della puntata, e come ormai tradizione, nel senso che è la seconda volta che lo facciamo, ma noi siamo persone che si emozionano molto facilmente e quindi la chiameremo una tradizione, e abbiamo chiesto al nostro ospite di proporre lui una canzone da ascoltare, per cui adesso, su suggerimento di Charles, ci ascoltiamo So Yo dei Bomba Estéreo, che è un gruppo che viene dalla Colombia.
pasos el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Solo di. Soy yo.
Poi anche lì noi cerchiamo sempre di concludere su una nota positiva e in realtà in questo caso a me mi risulta un po' difficile perché è ormai un anno che viviamo in questa situazione di pandemia, la crisi economica che ha provocato ha fatto sì che tantissime persone in tutti gli Stati Uniti e ovviamente anche nel resto del mondo non riescono più a pagare l'affitto. La California ha introdotto una serie di misure temporanee, un po' metterci la pezza, che fondamentalmente hanno paralizzato gli sfratti, almeno finché dura la stato d'emergenza. Erano state messe su inizialmente per pochi mesi, poi ogni volta le hanno fatto una proroga, un'estensione e... tutte queste misure però nessuno ha mai previsto che il debito arretrato, l'affitto non pagato dovuto alla crisi potesse essere cancellato. Quindi le persone che non riuscivano a pagare il reddito e l'affitto continuavano comunque a accumulare un debito e verrà un giorno in cui queste misure verranno tolte e quello che un po' ci si prevede è una grande ondata di sfratti e di dimensioni probabilmente mai viste negli ultimi anni. E, come vede il sindacato dell'Unione degli Inquilini questa prospettiva, no? In che modo si sta preparando a questa eventualità?
Yeah, I mean, basically at a state level they've continued to kick the can down the road.
Sì, di fatto a livello statale adesso stanno continuando a posporre il termine in cui gli inquilini dovrebbero pagare, non mi ricordo quale frazione del debito, del pagamento dell'affitto che avevano accumulato durante la pandemia. E, però diciamo che vista le dimensioni di recessione, perdita del lavoro e in generale di perdita di reddito da parte della classe operaia, è abbastanza chiaro che questa gente non riuscirà a pagare questa quantità di di denaro prima del termine, non riuscirà a evitare lo sfratto e ci sarà un aumento dei casi di richieste di sfratto che verrà sicuramente inoltrata ai giudici.
E niente, io ti ringrazio molto per il tempo che ci hai dedicato, per la disponibilità, e spero che le cose che ci ha raccontato siano risultate interessanti ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. E la nostra puntata di oggi finisce qui, e Walk Wops lo potete ascoltare su Radio Wombat a Firenze un martedì ogni due circa. Il sito web è www.radiowombat.net e ci potete ascoltare anche su Radio Onda Rossa a Roma, il cui sito è ondarossa.info. Un saluto e mi raccomando, come sempre, stay woke e stay wop.